tante, che quindi la didattica va sempre salvata, però dovendo fare delle scelte, quindi dovendo fare una graduatoria, diamo e privilegiamo effettivamente chi ha un bisogno concreto, che è quello legato all'assenza da casa. E quindi in questo caso siamo, secondo noi, anche più giusti, no? È proprio un criterio di giustizia. E poi abbiamo inserito al punto A5 studenti questo aspetto della non sommabilità con i tempi di lavoro, cioè o sei studente o sei un lavoratore, perché ci siamo accorti appunto che c'erano dei casi in cui le persone lavoravano e magari erano iscritte a un master, quindi non ci andavano, non toglievano tempo, diciamo, concreto alla famiglia o al bambino, ma comunque si prendevano un punteggio che anche qui forse non era giusto, quindi tu, diciamo, decidi se sei o lavoratore o studente, e nel qual caso il punteggio è quello che ti viene aggiudicato. E poi dei punti successivi, al punto B, noi abbiamo modificato solo gravidanza in atto, abbiamo aggiunto da documentare. E per il resto, il resto rimane tutto uguale anche a livello di punteggi. Abbiamo inserito un punto 4, che dice: ai fini della domanda di iscrizione, ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazione già in essere al momento della pubblicazione del bando, e che è il passaggio che vi dicevo prima, perché ritorna perché c'è un bisogno, insomma, di specificarlo. E poi il paragrafo 5, sempre di questo, scusate, il comma 5 di questo articolo 8, però ve l'ho già letto, scusate, ve l'ho già letto, ve l'ho detto prima perché avevo riassunto in uno schema tutte le modifiche, quindi ve l'ho già raccontato. E non vi ho detto invece che allora arriviamo a questa cosa, cioè formuliamo una graduatoria provvisoria, come vi dicevo, al comma 6. Al comma 7 si specifica che contestualmente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria viene inviata alle famiglie la scheda di valutazione con l'indicazione del punteggio che gli è stato assegnato, e loro hanno 10 giorni per presentare un'istanza di revisione, cioè per dire se abbiamo sbagliato qualcosa. Nel qual caso noi ne prendiamo ovviamente atto, poi pubblichiamo una graduatoria definitiva, e questa comunque appunto è definitiva, e quindi è quella che varrà anche per tutte le famiglie. E poi sulla graduatoria definitiva gli facciamo comunque firmare un atto dove dicono che accettano, perché c'è il fenomeno per cui le famiglie, proprio perché il bisogno è grande, presentano domande su più comuni. Però questa cosa ovviamente porta via dei posti, quindi noi abbiamo bisogno di sapere anche per tempo quando i bambini ci sono oppure non ci sono, ecco. Quindi tutto questo, insomma, è per disciplinare meglio tutta la procedura anche per le famiglie, per essere chiari. La rinuncia al posto comporta la cancellazione dalla graduatoria di ammissione, e va bene. Poi all'articolo 9 abbiamo solo corretto la parola inserimenti con la parola ambientamenti, e abbiamo messo il termine per gli inserimenti a metà di novembre. Ci sono stati anni in cui addirittura arrivavamo a gennaio, invece appunto questa cosa la definiamo anche appunto internamente con il nostro personale, però insomma si è reputato di far bene così. E l'ultima cosa di questo articolo è il fatto che abbiamo inserito che può ritirare dal nido il bambino anche chi ha una responsabilità genitoriale con tanto di modulo di delega, ecco, quindi era una formula che non c'era. E successivamente abbiamo tolto la possibilità che il nostro calendario segua pedissequamente il calendario della scuola, quello nazionale, perché ci siamo un po' liberati, tenendoci le mani libere, di poter fare anche diversamente, iniziare prima, finire dopo, quindi insomma questa cosa la decidiamo noi. E invece diciamo che altro articolo sostanziale è il famoso articolo 13, che sono le quote di contribuzione. Perché allora, e qui vi dicevo, abbiamo raccolto un po' le richieste dei genitori che ci chiedevano diciamo così, formulare un'elasticità di questa quota. Voi adesso sapete che la quota in realtà è quasi compensata al 100% da contributo regione più INPS, eccetera, però è vero che quando noi la deliberiamo, la deliberiamo in una formula che comunque è piena, no? Però ecco, le famiglie ci facevano presente se era possibile andare incontro alle assenze dei bambini, che soprattutto nel caso delle scuole dell'infanzia o comunque dei nidi sono anche tante, perché i bambini in quelle fasi lì si ammalano moltissimo. E allora noi diciamo che abbiamo fatto la nostra parte, quindi diventando anche un po' più moderni, perché abbiamo previsto che la tariffa sia in parte una tariffa fissa e in parte una tariffa variabile, che appunto nella tariffa variabile, nella quota variabile, ci possono essere tutte le assenze che verranno comunque quantificate in base appunto a quanto uno è stato assente, eccetera. Però ecco, questa è, diciamo, la grande innovazione che introduciamo in questo senso. E poi dopo viene precisato che comunque nei casi in cui è prevista la sospensione del servizio, tipo feste di Natale, di Pasqua, i ponti, la quota fissa mensile va comunque sempre corrisposta. Stessa cosa nel caso di mancata frequenza per motivi di salute, quindi il fisso rimane comunque un qualcosa che la famiglia è tenuta a dare, insomma. E poi da ultimo, al comma 6, se non sbaglio, abbiamo introdotto che l'amministrazione comunale si riserva di valutare eventuali riduzioni nel caso appunto ci siano i casi di forza maggiore, come è successo per esempio per il Covid, dove appunto siamo andati incontro alle famiglie che insomma non avevano usufruito come nessuno del servizio. E queste sono sostanzialmente le variazioni che abbiamo introdotto. Ce n'è una piccolissima, un'altra piccolissima che riguarda l'articolo 19, dove appunto abbiamo aggiunto l'ultimo capoverso attraverso assemblee di sezione, laboratori, incontri specifici tematici con personale esperto. Per il resto il regolamento è quello.
Grazie. Cedo la parola al consigliere Mercatelli.
No, intervengo semplicemente perché nell'approvazione del precedente regolamento io non ero tra i componenti del Consiglio e quindi non ho partecipato alla discussione di quell'argomento. Ho notato che il regolamento è complesso, però entra in tutte quelle che possono essere le sfaccettature e le tematiche, credo, le criticità che nel tempo avete dovuto affrontare, che quindi il regolamento stesso tende a risolvere. Quello che ho notato, almeno a livello personale, è che il regolamento si basa essenzialmente sulla situazione familiare, quindi quello che è il nucleo e quello che è il lavoro. Quelli sono i criteri fondamentali che stabiliscono l'accesso alla graduatoria e soprattutto l'ordine della graduatoria stessa. Non è menzionato, almeno io non l'ho trovato, diciamo un criterio che è quello patrimoniale, perché credo che oltre a quella che è una situazione familiare non sarebbe stato male anche avere un concetto più legato a una situazione che le famiglie vivono poi in termini patrimoniali, non solamente come ISEE, quindi ai fini della tariffa. L'articolo 8.12. Non so se l'ho interpretato o lo interpreto in maniera corretta, però credo stabilisca, nel momento in cui praticamente arrivano delle domande fuori termine e vi siano ancora posti disponibili, la priorità viene mantenuta ai residenti. Poi vi è una parte aggiunta che credo sia da ricollegare comunque ai residenti, in relazione però alla cronologia con la quale la domanda stessa è presentata. Però qui mi piacerebbe capirci un pochino meglio se è riferibile il punto 12 sempre ai residenti oppure c'è qualche altra annotazione. E ho visto anche che nel regolamento viene citato più volte l'aspetto della convenzione, cioè il fatto che si dia apertura ai comuni, penso ai comuni limitrofi, e che quindi, oltre alla priorità dei residenti, si dia anche la possibilità ad altri di accedere a questa struttura. Mi ricordo che in un consiglio comunale di qualche mese fa, in relazione al PNRR noi parlammo anche di questa situazione e anzi venne aperto, non dico un dibattito, ma una possibilità a che il nostro asilo, la scuola il nido d'infanzia, potesse avere un numero superiore, quindi poter avere un investimento in quella direzione. Ecco, non so se nelle discussioni come Unione, quindi come comuni di vallata, soprattutto riferiti all'Alta Valmarecchia, zona montana, questi servizi vengono particolarmente avvertiti e verso i quali vi è una sensibilità politica e una sensibilizzazione maggiore. Però credo che sia ormai raggiunto il tempo di pensare che certi servizi, quindi certi investimenti strutturali di ampia portata, debbano essere ragionati non più come singole realtà, ma che abbiano una visione un pochettino più allargata.
Parola all'assessore Rinaldi.
Scusa, Mercatelli, mi puoi specificare il discorso dell'aspetto patrimoniale, perché non sarebbe considerato?
No, io sono, non l'ho visto fra i criteri.
No, perché nell'ISE, no, era solo...
Nell'ISE c'è, ma qui non c'è nella possibilità di entrare nella graduatoria, quindi io ho magari 40... posti, fanno domanda in 50, la situazione patrimoniale non incide.
Come no? Incide nell'ISE. Nell'ISE, oltre al reddito...
I criteri che ho visto io...
Sì, sì, l'ISE è uno dei documenti base da presentare, che fa entrare in graduatoria.
Scusa,
quindi
però
nella situazione economica equivalente
nell'articolo
non ci sono solo i redditi, ci sono anche le proprietà, il patrimonio, le proprietà finanziarie, immobiliari, immobiliari.
Io non l'ho visto tra i criteri che stabiliscono però la graduatoria. Sì, però nei punteggi non l'ho trovato. Quindi quello che fa la graduatoria non l'ho trovato.
Vannoni, i punteggi servono comunque ad appunto avere ulteriori punteggi e quindi a fare una modulazione in base alle cose che sono contenute appunto in quella tabella, per cui se studi c'hai 3 punti eccetera. È chiaro che ci muoviamo su un substrato che tiene conto comunque di diversi aspetti, anche per esempio della disabilità, quindi ecco appunto ci sono una serie di cose specifiche. L'ISEE sì, noi lo consideriamo in realtà come, perché adesso ti faccio un ragionamento. Allora, se hai un ISEE basso, probabilmente o non lavori in una giornata di 36 ore, probabilmente lavori meno, quindi rientri anche in quella caratteristica dove appunto a livello di punteggi, di criteri, tu sei un lavoratore da 15-18 ore settimanali, quindi prendi un punteggio che è 3. Cioè rispetto al ragionamento dell'asilo nido che serve come incentivo anche alle mamme lavoratrici o comunque come un aiuto, non incentivo, come un aiuto per le donne che comunque lavorano, ok? In primis è questa la richiesta, no? Quindi tu c'hai un bambino, se non lavori stai a casa e hai anche voglia di accudirtelo da sola, ma il problema viene fuori quando i due genitori sono tutti e due lavoratori, non hanno magari nonni e quindi questa cosa viene valutata per avere una precedenza. Quindi rispetto al nido, vi ho detto prima, salviamo sempre il discorso didattico, perché il discorso didattico bisogna riconoscergli un valore, però salvato quello noi andiamo incontro soprattutto a chi ha un bisogno di lasciare un bimbo ancora così piccolo a qualcuno perché deve tornare al lavoro. Quindi l'ISEE diciamo che non è una di quelle cose che ti dà un punteggio, perché in realtà è quasi l'opposto, cioè più l'ISEE è basso. No, dopo c'è anche l'ISEE,
L'ISEE entra in campo sulla tariffa, che a quel punto io faccio pagare di più chi ha di più e di meno chi ha di meno.
Mi sta bene, quello. Però c'è un criterio che è, prima l'assessore,
allora,
viene prima la graduatoria e poi viene la condizione economica della graduatoria. No, la graduatoria non ha solo un aspetto educativo, credo che stabilisca dei requisiti sulla
valuta
base
un bisogno, valuta un bisogno e dà dei punteggi sulla sul bisogno, sullo stato di bisogno.
Ma io qui non sto a contestare il regolamento, io sto a contestare solamente che la situazione familiare ha un peso rilevante. La situazione invece patrimoniale ai fini della graduatoria non ha una incidenza.
E questa cosa la rivendico.
Ha incidenza sulla tariffa.
Sì, ma secondo me non è un valore di quelli che deve essere computato ai fini dell'entrare o meno in un servizio. Perché? Perché per assurdo, ti faccio il ragionamento opposto.
No, ma non devi fare nessun
No, ti voglio convincere invece, te lo faccio il ragionamento.
No, non mi puoi, perché, non mi puoi convincere, perché se io confronto...
Fammi parlare, aspetta, magari ti convinco. Allora, il discorso è questo. Se il dato patrimoniale, no? Cioè, se io ho un re... Tu, Lise, cioè, il patrimonio me lo puoi considerare in due sensi. O mi dici è basso, quindi mi devi far entrare a me, oppure valuto quello più alto, che significa che ho, che ne so, più, che poi non è così, ma adesso è proprio questo l'esempio che ti voglio fare, ho un reddito più alto, quindi vuol dire che lavoro di più. Allora, se io considerassi questo criterio patrimoniale che dici te, in un modo o nell'altro, comunque praticherei una cosa ingiusta, perché se lo prendo dal punto di vista del valore più basso, quindi dico l'ISEE è basso e quindi a me mi devi far entrare all'asilo, io ti dico no, tu sei uno di quelli che probabilmente non hai un lavoro, comunque un lavoro che ti occupa tutta la giornata, quindi a livello di bisogno tu non hai così tanto bisogno come quello che lavora tanto. Quello che lavora tanto non è che lo posso valutare sul patrimonio, perché uno può lavorare tanto quanto, cioè un dirigente ha lo stesso orario lavorativo quasi di un operaio, però uno ha uno stipendio e uno ne ha un altro. Quindi, ripeto, il valore patrimoniale in questo momento non è, cioè sarebbe un'ingiustizia inserirlo come valutabile in questi punteggi. Invece, noi valutiamo davvero il bisogno, cercando di calibrarlo sulla presenza dei genitori in primis, quindi lavorano tutti e due, sì no, ci sono dei nonni, e poi quanto lavorano, abbiamo detto, no, l'orario, ci sono dei nonni che possono, diciamo, aiutare. Stai anche studiando invece che lavorando, e quindi queste cose sono comunque, poi c'è il discorso del bambino disabile che comunque prevede, soprattutto se ha dei fratelli, un carico pesante sulla famiglia, e questi sono i motivi. Non so se ti ho convinto, però io sono in questo senso convinta che il valore patrimoniale nei criteri non ci vada, invece è bene inserirlo dopo sul pagamento.
Non si tratta di convincere o non convincere, è un tipo di scelta, voi avete fatto questa scelta, come altri comuni.
Anche altri comuni hanno fatto la nostra scelta.
Anche
perché
altri comuni hanno messo tra i criteri anche altre situazioni, comprese quella reddituale, perché secondo me è una componente che non può essere così abbandonata a se stessa e limitata solo.
Ma fammi degli esempi, scusa, perché dovrei considerarla? Perché la famiglia bisognosa ha più bisogno? Cioè, cosa mi stai dicendo? Qual è il tuo faro nel ragionamento sull'entrata nel nido? No. Chi è che deve entrare? Chi ha bisogno? Oppure chi se lo può permettere? Chi... Perché effettivamente se entrassero tutte persone con i redditi alti, noi pagherebbero la retta più alta e quindi per noi sarebbe anche meglio in questo senso, vero assessore al bilancio? Invece, e arrivo anche, poi se vuoi rispondi faccio rispondere, ma no, se no vado indietro alle tue richieste, perché a parte l'articolo 8,12 che non ho capito cosa mi chiedevi, però il tema del nido è un tema complesso, che tiene conto di tante cose e soprattutto del fatto, quindi arrivo anche al discorso apertura agli altri comuni. E allora, fino a poco tempo fa vi dicevo, certe scelte non le potevamo fare, voi anche perché non c'erano finanziamenti altri oltre a quelli del bilancio comunale, ma perché? Perché la partita del nido sul bilancio è una partita che trova una copertura di un 63% dalle rette delle famiglie, per il resto si paga con il bilancio comunale. Il che vuol dire che i bambini, in teoria, per tenere tutta la baracca, quindi il personale che comunque c'è, sia che ci sia un bambino, sia che ce ne siano 28, il personale ATA e tutto il resto, quindi riscaldamento, strutture eccetera, che sta in piedi sia con una capienza reale, effettiva, massima, che con una capienza svuotata, è un servizio che costa. Il Comune di Nova Felte ha sempre fatto la scelta di gestirlo internamente, e anche con delle difficoltà, perché comunque dovevamo trovare le risorse per assumere il personale, E abbiamo fatto la scelta comunque di tenerlo in piedi, anzi tu facevi riferimento a quella volta che abbiamo discusso dei fondi del PNRR, non sono fondi del PNRR, però noi stiamo portando avanti con delle risorse statali comunque un aumento progressivo di posti dentro al nido. Allora, noi abbiamo un nido che ha una capienza massima di 32 bambini. Siamo partiti da 24 più o meno, adesso siamo arrivati a 28 attualmente e prevediamo di arrivare a 29 il prossimo anno, quindi dobbiamo aumentare di un ulteriore posto. Questa cosa vuol dire che noi dobbiamo metterci il personale anche per averne, perché ogni 7 bambini un educatore, quindi questa cosa comunque comporta dei costi. Perché apriamo questo discorso agli altri comuni? Allora, sempre, perché anche tutto questo sistema si regge sulla sostenibilità. Allora, metti che il comune di Nuova Feltria non abbia quei, attualmente facciamo il calcolo, siamo a 28 bambini, metti che il comune di Nuova Feltria non abbia 28 bambini in età da nido, quindi il comune di Nuova Feltria ha tutto l'interesse ad aprirlo a utenti che vengono da fuori, sempre per il discorso della sostenibilità. E le graduatorie servono a quello, perché nel momento in cui magari qualcuno in corso d'anno, il bambino sta sempre male, si ritira, tu puoi sostituirlo. E tu chiedevi anche se i comuni fanno un po', diciamo, fra di loro si supportano. C'è stato un momento in cui, non più tardi dell'anno scorso, comunque, dove questo ragionamento internamente ce lo siamo anche fatto, perché qualcuno diceva, ma quasi quasi con questi fondi che arrivano apro un nido. E lì il ragionamento è che bisogna stare attenti a aprire troppi nidi, perché a parte che il numero di bambini fluttua, un anno ne hai molti, noi quest'anno, ripeto, ne abbiamo parlato perché c'erano 40 bambini iscritti e i posti erano quelli, per cui uno dice, ah, aprite i nidi, però noi veniamo anche da anni in cui i numeri erano molto più bassi e quindi, diciamo, non c'era tutto questo bisogno, cioè l'anno prima di quello dei 40 c'era un bambino in lista d'attesa, che voleva dire che se ne ammalava uno o se ne ammalavano due, noi non avevamo neanche la copertura totale. E quindi è un numero fluttuante. Aprire un asilo nido, e qui porto l'esperienza del comune di Talamello che per un po' di tempo l'ha fatto, è un costo gravoso, perché vi ho detto, di personale e di tutto quello che serve per fare un nido, perché non è che è una struttura facile, no? È complessa, perché devi mettere comunque i giochi, eccetera, eccetera. E aprire un altro nido che magari toglie, perché nel frattempo cosa è successo? Si è aperto il nido a San Leo, che per un po' di anni non aveva iscritti, adesso ha gli iscritti, anche perché loro inizialmente, ecco, anche qui il, diciamo, discorso delle famiglie che fanno più domande. San Leo non era appetibile perché all'inizio, con una gestione in esterna, aveva una retta molto alta. Adesso, con i contributi, la retta si è abbassata, poi più bambini si iscrivono e chiaramente più i costi vengono divisi su più teste, quindi San Leo è un centro che funziona. L'altro è Pennabilli, che con fatica comunque è ancora aperto, però c'è, e quindi aprire un terzo asilo nido, che tutti dicono apriamo gli asili nidi, a parte che i comuni non ce la fanno sempre, ma poi i bambini si sottraggono agli altri poli, quindi rischia che qualcun altro come sistema entri in crisi, quindi è un discorso dialettico complesso, ecco, quindi tiene conto di tante cose. E quindi ti ho detto l'ampliamento dei posti, ti ho risposto, io non ho capito questo articolo 8,12, cosa esattamente volevi sapere? Perché ti rispondo volentieri, ma
non è che voglio sapere, più che altro capire se do io la giusta interpretazione a quel comma. C'è è stabilito che qualora vi siano domande fuori termine, okay, no? E quindi ci siano ancora posti disponibili, esatto, la prima priorità valutabile è quella della residenza, quindi sì, viene assegnato il posto disponibile a un residente. Poi diciamo c'è l'ulteriore aspetto, che è quello dell'arrivo della domanda in modo cronologico.
Sì, allora, il senso è questo, ecco. Perché vi ho spiegato prima tutta quella cosa del bilancio, perché anche questa domanda tua risponde a quella logica lì. Allora, come vi dicevo, se la retta del nido è coperta, il servizio del nido è coperto solo al 63% della copertura totale del costo, significa che l'altra parte, gli utenti, i cittadini di Nuova Feltria, li pagano con le tasse. Quindi è per quello che noi diamo una priorità al cittadino di Nuova Feltria, perché il cittadino di Nuova Feltria ha comunque sta già pagando un po' di più rispetto agli altri, rispetto a quelli che vengono dagli altri comuni. E quindi, esatto, partecipa con la fiscalità generale. E quindi noi gli diamo un carattere di precedenza, che ci sembra giusto. L'abbiamo spiegato ai genitori e l'hanno capito perfettamente. E piuttosto che chi è arrivato prima, perché se arriva prima uno di Pennabilli, io invece faccio passare avanti quello di Nuova Feltria.
No, ma su questo io sono d'accordo, eh.
Valli, allora, posto che noi anticipo per la mia capogruppo il nostro voto favorevole a questa proposta di deliberazione per il regolamento del nido, però ci chiedevamo se si poteva togliere una frasetta all'articolo 2, finalità del servizio, quando parla di dunque, a tutti i bambini e le bambine, aperto il nido, a tutti i bambini e le bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, quello che chiediamo di togliere è quello che viene dopo, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Perché crediamo che non sia questo, perché se non c'hanno distinzione di sesso, di etnia, cioè cosa c'entra specificare anche se... Aspetta, questa è la prima
però
cosa...
Però la specificità è la nazionalità, non è il sesso. O il colore della pelle, è la nazionalità. Parla di nazionalità. Allora io ammetto che questa cosa l'hanno scritta anche i tecnici, quindi
questa non
sono
ha senso proprio, direi, perché non è che fai questioni di nazionalità, non si fa su nessuna cosa, lo dobbiamo fare noi.
No, nazionalità vuol dire che hai la...
Non so cosa vuol dire nazionalità, è per questo che dico, che diciamo anzi, che secondo noi non può essere un criterio. Cioè non si scrive anche se di nazionalità, si scrive allora nazionalità. Cioè se vuoi mettere senza distinzioni di sesso, religione, etnia, se vuoi mettere anche nazionalità lo metti nell'elenco. Non scrivi anche se di nazionalità straniero o apolide, perché altrimenti se scrivi così, l'italiano non è un'opinione, significa, cioè come dire, avere un pregiudizio rispetto alla nazionalità o alla apolidità. Non so se si dica neanche così. Questa comunque è una cosa che chiedevamo perché secondo noi è una, come dire, è una forzatura, ecco, questa cosa qui. E così come bambini e bambine, d'ora in poi bambini, cioè fare una barra e mettere e non cambia niente, no? Quindi nel linguaggio nostro, che no, rispetto al nostro linguaggio, insomma, sul
sì,
genere.
Ma mettere e non è un errore grammaticale, scusa, adesso uno può mettere barra i barra e, ma può mettere dei bambini e delle bambine. Cioè.
Scusa, esisto qui, il comma 2. Non hai capito. Bambini e bambine va benissimo, d'ora in poi bambini, no? Nel senso che d'ora in poi scrivi usi solo bambini.
Allora, che è generico plurale.
Secondo me...
Quando il plurale è formato da femminile
e maschile... No, plurale è bambini e bambine. No, nel senso che... No, capito? Sì. Il plurale di bambine è di bambina e bambine. Il plurale di bambini, bambino e bambini. Quindi,
quando la composizione è multipla... No, si usa il plurale maschile.
Ho capito, ma siccome,
regola della grammatica.
Ma siccome noi che lavoriamo tantissimo sulle differenze di genere anche rispetto al linguaggio, perché è molto importante, visto che abbiamo parlato di bambini e bambine, non costa niente a livello, dico, di una battitura fare una barra bambini barra e, nel senso bambini e bambine, no? Come facciamo solitamente, ma questa è una finezza, non è che è fondamentale.
È una finezza che però quando tu parli non la dici, quindi non è che
questo
dici bambini
parli.
Barra e, quindi sinceramente questa non te l'accolgo. Quella della nazionalità straniera, poi non lo so, nazionalità straniera o apolidi, io ribadisco che qui il criterio, allora mentre prima si diceva senza distinzione di sesso, che è una cosa, la religione è una cosa, l'etnia, che ovviamente è il gruppo culturale dove arrivi, il gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, vuol dire che tu potresti essere cittadino dell'America, arrivi qua e io ti prendo lo stesso. Apolide vuol dire che tu non sei cittadino italiano, e che vuol dire che comunque, cioè in teoria per i regolamenti comunali, eccetera, in qualche modo sono tutti appoggiati sul criterio della residenza, questo lo sapete, no? E quindi quella non è una di quelle caratteristiche per cui tu vieni,
allora,
il fatto che è un'altra nazionalità non è
questa
preclusiva.
Sì, io dicevo semplicemente, vuoi mettere nazionalità? Metti senza distinzione di sesso, religione, etnia, gruppi sociali, nazionalità, stop. Cioè, capito, nel senso, o cittadini apolidi. Perché sembra che, capito, ma è una cosa che io ho rilevato io, tra l'altro, questa qui nello specifico.
Vorrei che lasciamo fuori qualcuno, perché dopo sarebbe un'ingiustizia, nel caso non possono rientrare. In realtà questo elenco serve per dire
non hai
tutti
capito.
Possono
tutti.
Partecipare.
Certo. Punto, cioè, non anche se, hai capito, ma ho capito cosa vuoi dire, però uno che legge, va bene, adesso io l'ho detto per dire.
Mi riservo di chiederlo ai miei tecnici questa cosa, quindi adesso io non avallo niente di tutto questo, non so cosa dicono gli altri, però secondo me se l'hanno precisato in una graduatoria vuol dire che questa poteva essere una di quelle cose, una graduatoria, sesso, religione, c'è un elenco.
Ah, una tipologia, sì.
Ecco, quindi l'hanno incluso per non lasciar fuori quella tipologia, quindi è un elencare per includere, non per escludere. Non vorrei che togliendolo escludiamo, io questa te la rilancio così, poi dimmi te.
Vabbè. Insomma, le leggi dicono che non è che possiamo lasciare fuori la gente se è di un'altra nazionalità, comunque è lo stesso, tranne che potrebbe essere... Appunto, va bene, ma non hai capito, va bene, era solamente togliere quell'anche, nel senso, capito? È solo l'anche, non è che... vedi, cioè, ma guarda che può essere, sì, senza distinzione, no, ma siccome c'è prima senza distinzione, anche se non è un raffronzativo, ma è lo stesso, va bene, dai, io dell'italiano lo so, fino a prova contraria, però va bene. Poi, le sperimentazioni attualmente ci sono, questa mi interessava sapere.